Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. L'accordo su Gaza ratificato dal governo israeliano, scattato il cessate il fuoco, dopo sarà la volta della liberazione degli ostaggi, Trump atteso per domenica in Israele. Strade e ferrovie del futuro in Svizzera, ancora rinviato il prolungamento al transit a sud di Lugano. L'associazione Traffico Ambiente è contraria al recupero di due progetti autostradali bocciati un anno fa dal popolo. Una rete di spionaggio alla Commissione Europea l'avrebbe allestita l'Ungheria, lo rivela un'inchiesta giornalistica. E per lo sport, qualificazione mondiale di calcio, stasera l'esame Svezia per la Svizzera, una vittoria consoliderebbe il primato in classifica. Nell'hockey, dopo il caos societario, torna in pista Lambrì. In apertura dunque gli ultimi sviluppi sul piano per Gaza presentato da Trump. L'intesa raggiunta tra i negoziatori è dunque ufficialmente ratificata, è stata ratificata nella notte dal governo israeliano. A questo punto è potuto scattare il cessate il fuoco come prevede il documento che era stato siglato in Egitto. Seguirà nelle prossime ore la messa in pratica degli altri punti stabiliti da questa prima fase del piano, che culminerà nella liberazione degli ostaggi. Per aggiornarci troviamo con noi in diretta da Gerusalemme Michele Giorgio. Innanzitutto, Michele, com'è andato il voto del governo e il cessate il fuoco effettivamente attivo? Trova conferma nei fatti?
Sì, buongiorno. Diciamo che in vigore un cessate il fuoco ancora non totale, ma quello definitivo, secondo la TV Al Jazeera, dovrebbe entrare in vigore in qualsiasi momento durante la giornata. Ricordiamo che ieri un funzionario israeliano aveva detto che la tregua sarà effettiva entro le 24 ore successive alla ratifica dell'accordo da parte del governo Netanyahu. Nella notte, infatti, Israele ha effettuato attacchi aerei a Khan Yunis nel capoluogo Gaza City senza fare vittime. Invece un cecchino palestinese ha ucciso un soldato israeliano. Comunque, per il capo negoziatore di Hamas, Khalil al-Haya, la guerra è finita. Non è quello che pensano i cinque ministri israeliani di estrema destra, tra cui Tamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che hanno votato contro l'accordo e minacciano di uscire dal governo se Hamas, nella seconda fase dell'iniziativa diplomatica americana, non sarà disarmato completamente.
Ecco Michele, però torniamo adesso alla prima fase. Che cosa succede nelle prossime ore secondo la tabella di marcia indicata appunto in questa fase preliminare dell'accordo, iniziale dell'accordo?
Sì, l'esercito israeliano sta già facendo arretrare le sue truppe fino alla linea gialla indicata dal piano Trump, e Hamas e le altre fazioni armate palestinesi stanno preparando gli ostaggi israeliani in vista del rilascio che dovrà avvenire entro 72 ore. I corpi di quelli deceduti saranno rilasciati, appunto quelli vivi, i corpi di quelli deceduti probabilmente saranno consegnati a Israele con un ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista, perché ad Hamas non sarebbero noti tutti i luoghi dove sono sepolti o tenuti. In Israele gli ospedali e le altre strutture di assistenza sono già mobilitate per ricevere i 20 ostaggi rimasti per 24 mesi, per gran parte del tempo in gallerie sotterranee. Dopo la loro liberazione Israele provvederà a scarcerare 250 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo e 1700 abitanti di Gaza arrestati nei passati due anni ma non coinvolti nell'attacco del 7 ottobre 2023. Tra coloro che saranno rilasciati non figura Marwan Barghouti, che non è di Hamas ed è noto come il Mandela palestinese.
Ecco, ricordiamo che anche i primi aiuti intanto stanno entrando nella striscia di Gaza, ma a sancire l'esito positivo di questa prima fase l'arrivo di Donald Trump atteso in Israele per domenica.
Sì, Donald Trump arriverà in Medio Oriente nelle prossime ore per partecipare anche alla cerimonia della firma che avrà luogo in Egitto. Domenica sarà in Israele, dove dovrebbe pronunciare un discorso davanti alla Knesset, il Parlamento. Più di tutto vorrà celebrare il ritorno a casa degli ostaggi israeliani, che è stato un suo obiettivo dichiarato sin dal giorno del suo rientro come presidente alla Casa Bianca, un punto che ha sottolineato ieri anche il suo genero e consigliere Jared Kushner, che insieme al mediatore Steve Witkoff ha preso parte alla riunione del governo israeliano. Trump vuole rendere solenne questo momento anche per ribadire che il suo piano porterà la pace in tutto il Medio Oriente.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Io vi segnalo che dell'intesa raggiunta sul piano di pace per Gaza si occuperà anche Modem alle 8.30 su Rete 1. Nella notte un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine nella regione di Mindanao. L'allerta tsunami immediatamente emanata per la popolazione delle regioni costiere è stata però revocata dopo poche ore. Al momento non si hanno notizie di vittime o di danni particolari. Parliamo ora del rapporto trasporti 2045 stilato da un esperto del Politecnico di Zurigo su incarico del Dipartimento Federale dei Trasporti, un documento che pone le basi per decidere come sviluppare strada e ferrovia nei prossimi 20 anni e a quali progetti dare la priorità, visto che, insomma, lo sappiamo, le finanze della Confederazione non permetteranno di realizzare tutti quelli previsti. Le reazioni non si sono fatte attendere, come sentiamo da Manuele Ferrari.
La nuova galleria dell'autostrada 2 sotto il Reno e la terza canna della galleria del Rosenberg a San Gallo, due dei sei progetti presenti nel pacchetto per il potenziamento delle strade nazionali rifiutato alle urne lo scorso anno, secondo la perizia sono progetti prioritari. Chiaro il punto di vista della co-presidente dell'ATL, l'Associazione Traffico e Ambiente, Jelena Filipovic. È inaccettabile. In questo modo si cerca di imporre la realizzazione di progetti ai quali la popolazione ha chiaramente detto no. Un lavoro, quello del professor Ulrich Weidmann, limitato a questioni di natura finanziaria, critica ancora Filipovic ai microfoni di SRF. Da un punto di vista politico e democratico, quanto fatto per la presidente dell'ATA è altamente problematico, e da qui l'annuncio. Ci muoveremo subito affinché anche al Consiglio federale sia chiara la nostra posizione. Ora comincia l'iter politico e al più tardi, durante le discussioni parlamentari, entreremo in azione, ha assicurato Jelena Filipovic. Parole decisamente diverse le trova invece Jean-François Steyert, presidente della Conferenza dei Trasporti della Svizzera Occidentale. È una buona analisi tecnica e coerente nel suo insieme. Inoltre evidenzia chiaramente che servono risorse a sufficienza per raggiungere i traguardi fissati dalla Confederazione per quanto riguarda la politica dei trasporti. Per il consigliere di Stato friburghese, che progetti scartati alle urne siano tornati sul tavolo non rappresenta un problema. Un professore può e deve potersi esprimere chiaramente, senza tabù. Parliamo di questioni tecniche, ben inteso. Ora si tratta di passare alla discussione politica, tutt'altra categoria di persone che analizzerà altri aspetti e che potrà decidere, e qui rientra il punto di vista della democrazia, cosa si può fare. Nel suo insieme, conclude Steyert, il rapporto sembra essere interessante. Aggiustamenti qua e là saranno sicuramente necessari, anche perché ora i cantoni hanno la possibilità di studiare il documento e di esprimere le proprie posizioni.
E a proposito di posizioni, reazioni dei cantoni, sentiamo come è stato accolto il rapporto in Ticino, partendo dalle priorità definite per il cantone e per la Svizzera italiana. Umberto Gatti.
In Ticino si punta principalmente sul potenziamento della rete autostradale con il collegamento A2 A13 e il potenziamento delle corsie tra Lugano Sud e Mendrisio, che hanno ricevuto priorità 1, mentre il proseguimento di Alp Transit a sud di Lugano non viene indicata come una priorità. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
Sicuramente è positivo il fatto che venga riconosciuta la priorità 1 per questo tipo di infrastrutture. Su altri fronti dovremo invece lavorare per far capire che il completamento anche a sud dell'asse ferroviario del Gottardo in direzione di Milano per quanto riguarda le persone, rispettivamente verso Luino e poi Varese per quanto riguarda le merci, è per noi altrettanto prioritario proprio nell'ottica di completare un'opera che interessa non solo ticinese ma soprattutto nazionale e internazionale.
Questa perizia sembra però mettere nel cassetto per decenni lo sviluppo ferroviario a sud di Lugano.
Secondo me un difetto che ha questo studio è proprio il fatto che per quanto riguarda il Transit la considera come una dorsale di collegamento interna nazionale, mentre che al Transit è stata costruita in particolare per connettere meglio la Svizzera al resto dell'Europa a nord e a sud. Quindi per noi è prioritario, proprio perché se l'obiettivo è anche rafforzare la Svizzera come luogo di produzione, di sviluppo e quindi anche il Ticino, dobbiamo migliorare i collegamenti, quindi potenziando l'asse di Luino per quanto riguarda le merci e completando l'asse a sud di Lugano per migliorare ulteriormente i collegamenti verso Milano, che evidentemente interessa al Ticino, interessa però anche e soprattutto a Zurigo.
Nel resto della Svizzera italiana segnaliamo il potenziamento della linea ferroviaria San Moritz-Tirano, che con una nuova stazione di scambio, un investimento di 27 milioni permetterà di migliorare e ampliare l'offerta di trasporto.
In Ticino l'Istituto di Medicina Legale potrebbe presto anche formare i futuri medici legali. La richiesta è stata formalmente inoltrata di recente e, qualora dovesse essere accettata, renderà il cantone ancora più attrattivo per i giovani medici. Ce ne parla Pervin Cavaccioglu.
Per diventare medico legale bisogna fare una specializzazione e attualmente i centri o gli istituti abilitati per dare questa formazione si trovano oltre San Gottardo. Se tutto va bene, in un futuro non troppo lontano, anche in Ticino ci sarà la possibilità di formarsi come medico legale. Era un'intenzione che la stessa direttrice dell'Istituto di Medicina Legale, Maria Rosa Martinez, aveva annunciato a pochi giorni dall'entrata in funzione dell'istituto. Ora, oltre un anno e mezzo dopo, l'intenzione è diventata concreta.
Abbiamo mandato qualche settimana fa, qualche mese fa, la richiesta per il riconoscimento come centro formativo FMH. Per avere la possibilità di formare medici nell'ambito della medicina legale, ma anche di formare studenti nell'ambito della medicina legale.
In caso di risposta positiva, il Ticino diventerà più interessante per i giovani medici che già ora possono conseguire il master in medicina all'Università della Svizzera Italiana.
Una fuga di una massa di gas alla temperatura di circa 1500 gradi si è verificata nella tarda serata di ieri a Flums, nel canton San Gallo, e ha interessato diversi piani di un edificio industriale. Le autorità hanno subito diffuso un'allerta per la presenza di possibili gas nocivi, revocata poche ore dopo. Secondo la polizia cantonale non sussiste più alcun pericolo per la popolazione. Si stima che i danni materiali ammonteranno a diversi milioni di franchi. Svelato il mistero, la procura del canton Vaud ha reso nota la ragione per la quale negli scorsi giorni ha convocato tutti i gran consiglieri maschi per sentirli come testimoni. Un'audizione di massa inedita che fa discutere e di cui ci racconta Anna Valenti.
Uno scandalo sessuale, un'aggressione a una deputata, sono le ipotesi più disparate sorte dopo la notizia apparsa nelle scorse settimane che la procura del Canton Vaud avrebbe convocato tutti i gran consiglieri maschi. Top secret la ragione. A svelare il mistero, ieri sera, dopo aver ascoltato 90 dei 101 gran consiglieri vodesi, lo stesso procuratore Eric Kaltenrieder, sentito dai colleghi romandi. Il primo settembre ho ricevuto una denuncia del Consiglio di Stato vodese, seguito della pubblicazione sui media di informazioni riservate riguardanti un'indagine che il governo cantonale aveva affidato a un esperto fiscale per capire se l'attuazione dello sgravio ai contribuenti facoltosi fosse stata conforme alla legge, spiega il procuratore. Le conclusioni del rapporto, che evidenziavano parecchie violazioni della legge, erano state presentate dall'esecutivo lo scorso 26 agosto, che però era stato preceduto dalla stampa che ne aveva svelato i contenuti giorni prima. Ma perché convocare solo deputati maschi? L'articolo incriminato parlava di fonti al maschile, da qui la decisione. Tuttavia la domanda delle domande è se l'audizione di massa a cui la procura ha dato vita per una fuga di notizie, che in politica è pratica assai comune, sia giustificata. Troppo zelo?
On parle d'une violation du secret de fonction, c'est un délit grave.
No, su tutta la linea per Kaltenrieder, che sottolinea come il segreto di ufficio sia un reato grave, punibile con 3 anni di detenzione, che ha un impatto negativo sul funzionamento delle istituzioni.
Impact negativement le fonctionnement des institutions.
Il caso non è ancora chiuso. Nei prossimi giorni la procura sentirà i 10 parlamentari cantonali che mancano all'appello, poi vedrà come proseguire le indagini.
Nel nostro ultimo contributo ci occupiamo di un caso di spionaggio alla Commissione europea. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán avrebbe fatto allestire una rete di intelligence all'interno dell'esecutivo comunitario per carpirne informazioni riservate. L'inchiesta giornalistica che ha messo in luce l'accaduto chiama in causa anche l'attuale commissario europeo Oliver Varei, già ambasciatore ungherese presso l'UE all'epoca dei fatti. I dettagli da Bruxelles con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
I fatti riferiti dall'inchiesta giornalistica condotta da varie testate internazionali, fra cui il belga The Ked, l'ungherese Direct 36, Paper Trail Media, lo Spiegel e l'austriaco Der Standard, risalgono a una decina di anni or sono, epoca in cui i rapporti fra il governo magiaro, già guidato da Viktor Orban, e la Commissione europea hanno incominciato a farsi tesi. Allora i servizi segreti di Budapest avrebbero inviato loro agenti a Bruxelles, distaccandoli come funzionari incaricati di questioni economiche e finanziarie. La loro vera missione sarebbe consistita invece nell'infiltrare e spiare le istituzioni europee. Da notare che allora a dirigere come ambasciatore la rappresentanza ungherese presso l'UE era Oliver Varei, poi divenuto commissario europeo e tuttora in carica. Secondo l'inchiesta giornalistica, i metodi sarebbero stati alquanto aggressivi. Dei funzionari ungheresi della commissione avrebbero ricevuto offerte di denaro in cambio di informazioni riservate, come i verbali delle riunioni. Alcuni di loro sarebbero addirittura stati costretti a firmare documenti che li designavano quali collaboratori segreti dell'intelligence ungherese. La commissione prende molto sul serio queste accuse. Questa è una questione di sicurezza, per cui non posso dire di più, ma posso dire che stiamo istituendo un gruppo interno per valutare queste accuse. Fin qui il portavoce della Commissione. La Presidente von der Leyen è stata informata, ma l'esecutivo comunitario rimane prudente. A chiedere invece subito una commissione parlamentare d'inchiesta è stato l'eurodeputato Elio Di Rupo, già primo ministro del Belgio.
Noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.